Ciao e benvenuti a un nuovo episodio del podcast della Smarginatura. Oggi parleremo della serie Netflix Shadow and Bone, in italiano Tenebre e Ossa. L'episodio contiene alcuni spoiler, quindi se decidete di continuare a vostro rischio e pericolo. Ci sarà anche un ospite con noi. Buon ascolto!
Fine. Make me your villain.
Ciao a tutti, a tutte, a tutte. Siamo tornate finalmente con un nuovo podcast della Smarginatura e oggi qui con noi c'è una persona che è già stata nostra ospite. Sto parlando di Giada. Sicuramente ve la ricorderete per l'episodio di Ted Lasso.
Ciao a tutti.
Oggi invece parleremo di Shadow and Bone, una delle nostre ossessioni, possiamo dire?
Non è esagerato. Sì.
Esatto, perché abbiamo deciso di parlare di Shadow and Bone? Beh, perché c'è l'urgenza femminile di parlare di Shadow and Bone. Così, per parafrasare, ecco, un famoso meme. Detto ciò, allora, diciamo che siamo state spinte soprattutto dalle news, ecco, degli ultimi giorni. Parlo nello specifico dei nuovi casting che aspettavamo veramente come la venuta del Messia.
Veramente, sì.
E, bene, dunque, per chi non conoscesse Shadow and Bone, cosa ci fate qui? Non lo so, però vabbè. Per chi non conoscesse...
Per sentirci.
Esatto. Stiamo parlando di una storia nata come, prima di tutto, saga letteraria, giusto?
No.
Quindi parliamo di una trilogia nel 2012, data dalla penna della fantastica signora Leigh Bardugo. E il primo libro, Tenebra e Ossa, seguito da Assedio e Tempesta, e poi Rovina e Ascesa, corretto?
Assolutamente.
Ok, allora, dunque, io sono una di quelle persone che ha visto prima la serie TV e poi ha letto i libri. Tu invece?
Io invece il contrario.
Ah, ok, quindi tu magari hai seguito un po' più l'hype dei casting, questa roba qui.
No, diciamo che in realtà ho iniziato a leggere i libri tipo un mese prima dell'uscita della serie su Netflix. E pensavo di riuscire a leggere sì e no la trilogia. Invece li ho finiti tutti. Perché mi hanno preso talmente tanto e mi hanno aiutato anche a uscire da un blocco del lettore che mi portava appresso da un bel po' di mesi.
Sì, sai che questo vale anche per me, nel senso anche io, grazie a questa trilogia, davvero ho superato un blocco del lettore, mamma mia, allucinante. Che poi, poi spiegherò dopo che in realtà ho letto prima la duologia e poi la trilogia, poi vi spiegherò più nel dettaglio. Comunque, dicevamo, quindi questa trilogia scritta nel 2012, tra l'altro è una storia un po', diciamo, inusuale per il panorama letterario, editoriale, perché Bardugo ha praticamente trovato un agente e ha avuto la prima offerta di pubblicazione nel giro di 37 giorni, quindi insomma una cosa un po' particolare, ecco, per il mercato. E di cosa parla Shadow and Bone? Prima di tutto, Shadow and Bone è un fantasy e diciamo che almeno personalmente ha i suoi pro e i contro, e poi
sì,
magari faremo diciamo una sua, ecco, vedremo da questo punto di vista se la serie è meglio o no rispetto ai libri. Allora, il pro di questa saga fantasy è che diciamo ha un modo che mi piace tanto di reinterpretare certe culture, certi immaginari storici. La protagonista Lina, comunque viene da, è, diciamo, la storia principale, ecco, della protagonista Lina è ambientata a Ravka, che è ispirata alla Russia degli zar, quindi parliamo di ispirazione XIX secolo. E non è comunque usuale, ecco, vedere fantasy ambientati in questo periodo storico. Di solito siamo abituati a fantasy dall'immaginario più medievale o comunque più antico, e quindi questa è una scelta particolare che ho molto apprezzato. E poi ha anche un suo significato, ecco, la scelta di questa ispirazione. Proprio Bardugo ha detto che la Russia degli zar dell'Ottocento riassume gli estremi di bellezza e brutalità che ha nel nostro immaginario. E questo è ovviamente collegato un po' a tutto il significato e alla costruzione dei personaggi, delle dinamiche della storia. Cioè, Shadow and Bone è la classica storia in cui vengono rese fisiche, concrete, degli aspetti un po' più metaforici, quale appunto il conflitto tra oscurità e luce. Quindi il avere a che fare con i demoni, con i propri mostri in uno spazio reso fisico, reale, e quindi stiamo parlando, ecco, di questo luogo che i nostri beniamini si ritroveranno ad affrontare. Dicevamo quindi che questo è sicuramente un pro, ecco, della storia, ecco.
Carmen.
E il contro,
Carmen, guardami
purtroppo,
negli occhi. Qual è il
dimmi.
pro della storia?
L'altro pro della storia, no, dai, non farmi arrivare già a quel punto. Vabbè, sì, dai. Parlavamo di urgenza femminile di guardare Shadow and Bone, ma in realtà parliamo dell'urgenza femminile di guardare Ben Barnes nei panni dell'oscuro. Però, ecco, non siamo subito così materiali, mamma mia.
Va bene, va bene.
Però, cioè, il fatto che mi piace il Darkling è un po' il pro, ma anche il contro della storia, ecco. Cioè, un po', ecco, entrambe le cose. Perché sì, perché comunque va detto che io poi, quando ho letto i libri successivamente, ma anche guardando la serie TV, io devo dire che purtroppo Alina mi annoiava un po', ecco.
Ma è vero.
E spero che questo magari migliora nella serie più in là. Tenendo in considerazione i libri, non direi, ma ecco, mi annoiava molto. È un problema quando la protagonista ti annoia, anche perché, diciamo, ecco, l'altro contro è che vedo, questo molto più nei libri che nella serie, però va specificato, che vedo un po', vedo poche zone grigie e molti bianchi e neri, no?
Vero.
Carina, brava, Darkin cattivo, cattivo, insomma, penso che nel 2022-2021 ormai si è un po' superato questo concetto, però va detto che la serie da questo punto di vista, insomma, va un po' più avanti, ecco. E in effetti comunque ci sono delle differenze tra serie e libro. Sicuramente la serie rende anche un po' più appetibile il personaggio di Mal, che diciamo non si forse qui. Veniamo alla grande questione della faida tra le shippers della Darklina e la Malina, giusto? Ok, qui lascio
Assolutamente. Il momento più divertente del fandom di Shadow and Bone da anni, oserei dire.
la parola a te. Esatto, io so che tu, ecco, invece sei una sostenitrice della Malina.
Allora, io sono una sostenitrice di diverse cose riguardanti a Alina. Ovvero, prima cosa, Alina è genia.
Bel
Alina e
personaggio.
Nicolai. E Alina è Mal. Ma più che altro perché io ho questa passione sfrenata per quel troppo che è la childhood friends to lovers.
Che io invece odio, quindi.
Mi dispiace se non hai buon gusto, non è colpa mia.
Boom, roast, vabbè, ok,
No,
dopo.
dai, sto scherzando.
Dicevi?
No, però il problema del personaggio di Mal è che effettivamente noi nei libri lo vediamo solo attraverso il punto di vista di Alina, perché è quello che ci viene presentato dalla Bardugo, mentre nella serie prendono un punto di vista più spersonalizzato e lo vediamo anche da fuori, vediamo tutto quello che fa per Alina, diciamo, oh mio Dio, guarda, lui lotta per stare con Alina, mentre il Darkling in un certo senso strumentalizza Alina per i suoi giochi di potere, per non entrare troppo in territorio spoiler, non vorrei invogliare qualcuno alla visione e poi magari ci maledici dopo due puntate perché abbiamo spoilerato qualcosa.
Ma io penso che comunque li abbiamo già invogliati alla visione, diciamo, quando abbiamo nominato Ben Barnes, secondo
Giusto.
me, però.
Anche questo è vero. No, ma che poi, diciamolo, anche Ben Barnes non è nemmeno il più importante, bello della serie. Non so se
Sì.
concordi con me su questo fronte.
Allora, sì. Sì, cioè, ma ci arriveremo dopo, in
Ci
realtà.
arriveremo, sì.
Sì.
No, ma il mio problema è, tu che problemi hai con Mal?
È una palla, è una palla. Cioè, allora, ho problemi, è una palla. E poi in realtà nei libri, ecco, non mi piace proprio come è scritto questo rapporto con Alina, no?
Ok.
Lo vedo un po', non dico problematico, ma quasi, cioè, non lo so. Ecco, sicuramente, ripeto, in questo la serie fa degli step successivi, cioè cerca di rendertelo meno odioso e anche il suo rapporto con Alina è un po' più libero, un po' più free, nel senso non... È una roba completamente diversa, almeno così io l'ho letta. E però, vabbè, almeno dalla loro, questi personaggi hanno il fatto che hanno ricevuto dei casting veramente pazzeschi. E
Assolutamente.
quindi è uno di quei casi in cui la visione, ecco, è alleggerita anche da quello, perché la lettura mi risultava veramente pesante a un certo punto. E infatti io non mi credo, non, cioè, non riesco a capacitarmi di come sia possibile che Bardugo abbia scritto Tenebre Ossa e poi abbia scritto Sedi Corvi, perché io ero molto annoiata nella lettura di Tenebre Ossa, soprattutto all'inizio, ecco, il primo libro.
Ma non solo il primo libro, cioè effettivamente il secondo e il terzo hanno dei... Allora, il secondo è il mio preferito della saga,
Sì.
cioè della trilogia, sto dicendo, per il semplice fatto che arriva Nicolai. Però effettivamente il secondo e il terzo sono dei libri abbastanza vuoti, dove non succede un cavolo.
Eh sì, poi non voglio spoilerare, però per me è un po' allucinante anche il finale, cioè
Ok.
non sono proprio d'accordo con, ecco, delle scelte narrative.
È molto Hunger Games il
E
finale.
eh sì, ma non so, non ero contenta. Non sto dicendo che pretendevo che Alina e Darkling vissero insieme, lo so, non era impensabile una roba del genere, però ci accontentiamo, vabbè. E dicevo, a parte il casting perfetto, perché i personaggi, cioè gli attori, ecco, sembrano usciti davvero dalle pagine dei libri, un fatto allucinante. Io penso sia uno dei casting più belli a cui abbiamo assistito, davvero.
Assolutamente.
E poi io ti dirò, all'inizio ero partita un po' prevenuta, diciamo, ho iniziato a vederlo più che altro presa dalla FOMO, nella mia bolla di Twitter, comunque tutti ne parlavano. Persone, ecco, che reputo come te di un certo livello, quindi dicevo, vabbè, proviamo, però sai, vedendo i trailer, non so, mi puzzava un po' di trash. E poi devo dire in realtà che non era affatto così trash come mi aspettavo, ecco, anche dal punto di vista, sai, di effetti speciali, regia, ecco, pensavo
Sì.
molto peggio. Sì, mi aspettavo, non so, perché ormai da Netflix mi aspetto prodotti un po', non, ecco, ottimi.
Capisco.
E tra l'altro, no, ho dato un'occhiata comunque a chi ha partecipato al progetto, quindi registi, insomma, reparto tecnico. E in realtà ci sono persone che hanno lavorato a tanta roba che ho visto negli anni, ho apprezzato. Altra un po' meno, ci sono registi comunque di, che ne so, Walking Dead, The 100, perché si dice The 100.
Giusto.
Ma soprattutto ho quasi urlato, dico urlato, quando ho visto che c'era gente che ha lavorato a Once Upon a Time. Cioè lì io ero impazzita, perché Once Upon a Time è una delle serie che io porto nel cuore assolutamente, nonostante i limiti oggettivi, ok, gli effetti speciali da buttare nell'immondizia, certo avete assolutamente ragione, però innanzitutto ha uno degli episodi piloti più belli che abbia mai visto. Cioè
Vero.
per me un episodio così davvero ti fa entrare subito nel mondo, ti tiene lì col fiato sospeso fin dal primo episodio. E poi tutta questa roba delle ship, cioè fu uno dei trip più belli della mia vita, Once Upon a Time. Quindi appunto quando ho visto che nel reparto tecnico, nella regia, c'erano lì la presenza di Once Upon a Time, ho detto vabbè, è proprio il destino che devo dire a questa serie. Ma soprattutto la cosa più bella Once Upon a Time, certo. Faremo una puntata a parte su Once Upon a Time, mi sa.
Assolutamente.
La cosa più bella di Shadow and Bone è, diciamo, nella serie hanno trovato il modo di unire le due storie della trilogia di Tenebre e Ossa e quella di Sadie Corvi, Six of Crows, che è stupendo, meraviglioso. Qui, vabbè, mettete in sottofondo Lady Gaga. Ecco che inizia così a elencare i complimenti. Comunque, Six of Crows. Bene, allora, praticamente nel 2015 Bardugo ha pubblicato questo spin-off, Sadie Corvi, ambientato sempre nello stesso universo, ma un po' di tempo dopo, ecco, la fine della trilogia. Infatti ci sono personaggi che abbiamo già visto nella trilogia, c'è cioè Nicolai, si
Gioia, gioia.
cita... Esatto, si cita anche Alina, quindi viene anche citato la fine che fa, ecco. Quindi magari non fate come me se volete, non volete spoiler. La particolarità di questi personaggi qual è? Beh, prima di tutto non sono Grisha, a differenza di Alina, Darklyn, eccetera, eccetera. Quindi sono personaggi che devono contare su chi
Beh,
da su.
non...
Beh, sì, però non spoileriamo.
No, ma c'è Nina.
Sì. Eh
È una
sì,
prendere.
però soprattutto non volevo spoilerare altro,
No.
proprio per me. Però diciamo, come si apre il libro dei Sadie Corvi, abbiamo tre persone in particolare, poi gli altri si aggiungono un po' dopo, diciamo. E quindi loro sono personaggi, mi riferisco a Kaz, Jesper e Dinesh, personaggi che non hanno... poteri, dico tra virgolette, perché in realtà chi ha letto i libri, chi ha visto la serie, sa che non possiamo parlare realmente di poteri, ma in realtà di capacità di manipolare la materia o roba del genere, giusto? Mi confermi?
Sì, è
Ecco,
molto complicato.
sì, è un po' complicato, un po' come tipo dire la forza di Star Wars, non
Sì.
saprei spiegare. E quindi sono storie che nascono, vengono concepiti come separate, ma nella serie sono riunite e credo sia stata una scelta azzeccatissima, soprattutto perché non potevamo sorbirci episodi interi di flashback di bimbi nell'orfanotrofio, perché cioè non mi pare il caso. E quindi, ma ovviamente non sono semplici i personaggi mettere lì a fare buco di trama o cose varie, a bucare spazi, no, assolutamente non sono riepitivi, ma vedremo, ecco, come si uniranno poi queste due storie. Sono molto curiosa di vedere. Già devo dire, quando ho visto Kaz e Darklyn interagire, proprio brividi, brividi, brividi. Non so, diceva Anna Maria, un'altra amica che avete sentito qui sulla smarginatura, una volta ha scritto che vederli interagire è stato un po' come se avessimo visto interagire, non so, Darth Vener e Sauron, cioè una
Sì.
roba incredibile. Quindi questi sei di corvi, storia a parte, altri personaggi, quindi ne ho citati tre prima in particolare, perché sono quelli a cui chiaramente io, ma anche tu, siamo più legati. E in
Oh,
effetti Kaz
piano.
Brekker, vabbè, scusami, no, stiamo parlando di Jesper, pensavo a Winan soprattutto.
Ok.
Pensavo soprattutto a lui, ecco. Sì, dicevo, sono Kaz, è in assoluto il mio personaggio preferito di tutta la saga. Darei il mio cuore, la mia anima, la mia vita per lui, assolutamente. E tra l'altro c'è la ship fantastica con Inej, che
Sì.
nella lettura dei libri mi ha fatto, non so, piangere non so quante volte. Tra l'altro, nel periodo in
Confermo,
cui
ho dei tuoi
leggevo,
messaggi.
esatto, ci sono abbiamo le prove, ecco. Tra l'altro, nel periodo in cui io leggevo quei libri, ero sempre in treno per cose mie, facevo da pendolare, quindi immaginatemi in un treno che piango così, vabbè. E tra l'altro, una cosa di cui mi sarebbe piaciuto parlare con te è di come il personaggio di Kaz viene percepito, ecco, da alcuni fan in maniera, diciamo, molto ingiusta. Perché, allora, premessa, Kaz, ho sempre paura di fare molti spoiler, però purtroppo devo farlo, altrimenti
Ah, oh no, non
è
è nemmeno
difficile
necessariamente uno
parlarne.
spoiler.
Avrete notato, ecco, per chi ha visto solamente la serie, che lui è molto, ecco, così restio a toccare gli altri, soprattutto in Edge, e c'è proprio, ma tutti, ecco, in generale, e c'è una scena dove addirittura si vede proprio Jesper che lo tocca il braccio, è lui che lo guarda, quindi la telecamera riprende bene questo movimento di sguardo, lui che tocca la sua mano, e inoltre insistono molto sui guanti, ecco, cioè Kaz indossa sempre i guanti. E in effetti Kaz ha vissuto un trauma per cui lui non riesce ad avere un contatto fisico, ecco, con le persone. Per questo motivo, ecco, proprio per come è basato tutto il suo rapporto con Inej, ecco, loro non c'è sempre. Questo lo si vede già dalla prima stagione, no? Cioè, evidentemente provano qualcosa l'uno per l'altro, però non si riesce mai ad andare avanti, c'è un ostacolo tra di loro e Inej non riesce a capire cosa sia questa cosa che lo trattiene così. E per questo motivo, ecco, per il fatto che lui non tocca Inej e anzi ha quasi timore, comunque sembra quasi che lui voglia superare un ostacolo, appunto, è stato definito da alcuni fan come un asessuale. Cosa che in realtà è completamente sbagliata, sia perché vi sono diciamo, dei passaggi, dei libri che lo chiariscono, che non è affatto un obsessore di
Uno.
sesso. Vabbè, scusate. Ma ci sono quindi dei passaggi che chiariscono che in realtà, ecco, la situazione è completamente diversa, ma poi è anche problematico, sostenere una cosa del genere, giusto?
Sì, cioè in senso, a me non piace che venga definito, cioè che venga canonato come asessuale se la cosa viene legata ai suoi traumi, perché non è che una persona è per forza asessuale per un trauma legato al sesso o al contatto, cioè se una persona decide di escanonarlo per questioni altre, ok? Cioè non è che lì Bardugo arriva e ti dice no, non hai assolutamente ragione, però il fatto che venga legato principalmente al suo trauma, quella è una cosa che mi infastidisce molto. Cioè, comunque non è un libro in cui manca la rappresentazione LGBT, al contrario di tantissime altre saghe che abbiamo fatto diventare famose nel corso degli anni. Cioè,
Esatto.
se guardiamo solamente ai sei corvi protagonisti, tre sono canonizzati come appartenenti alla comunità LGBT già dal testo principale. Cioè abbiamo appunto Jasper e Nina che sono bisessuali, Wylan è gay, e cioè già siamo là e abbiamo una rappresentazione più che decente rispetto a tantissimi altri libri. Cioè, nella serie per il momento l'abbiamo vista poco, tranne per una scena, però speriamo che nella seconda stagione, anche grazie a dei personaggi che arrivano,
Sì,
avremo più
beh, questo
rappresentazione.
ormai, diciamo, lo sappiamo, anche perché, diciamo, a parte, a proposito, cosa ne pensi dei casting di Wylan e Nikolai?
Allora, Wylan è perfetto.
Perfetto, sì,
Cioè,
sono assolutamente d'accordo.
non era l'attore che io avevo in mente per il ruolo. Io volevo Fiona O'Shea, l'ho sempre detto.
Sì.
E però è veramente perfetto. Cioè, guardi un'illustrazione di Wylan nei libri, guardi Jack Wolf e sono la stessa cosa.
Sì.
Patrick Gibson come Nicolai è una cosa a cui ci si deve un po' abituare più che altro, però secondo me ha il savoir-faire per farlo. Riguarda la seconda stagione, ho molta paura per il semplice fatto che cioè che dai cast è evidente che stanno adattando il secondo libro di Tenebre e Ossa, però il secondo libro di Tenebre e Ossa è un libro molto statico. Cioè, per dirla in modo molto, molto spicciolo, un libro in cui stanno in barca tutto il tempo, in cui non succede veramente niente.
Niente, questo è tutto. Grazie per averci seguito. Se avete ovviamente altre cose che volete condividere con noi su questa stagione, potete farcelo sapere. E noi vi salutiamo. Ciao!
Ciao!